Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio alle 2:30 di sabato. Spero che questo incontro sia sufficientemente interessante e valga la pena un orario forse così scomodo. Io sono Lorenzo Benussi, Chief Innovation Officer di Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo e ho il piacere di coordinare e di moderare questo panel che si occuperà di scuola ibrida. E certamente della rivoluzione che in questo momento le scuole stanno vivendo con grande, anche con grande difficoltà, ma certamente con grande passione. È un momento certamente difficile, è un momento di grande accelerazione, è un momento in cui vale la pena sia continuare a combattere, permettetemi il termine, per mantenere le scuole aperte, ma anche è un momento per capitalizzare le esperienze fatte, cercare di capire come possono essere utili per rinnovare le scuole e il sistema educativo in generale. Io cercherò di dare la parola a tre, parlare il meno possibile e dare appunto la parola ai miei tre ospiti, che è un grande piacere avere con noi oggi. Inizio a presentarli. La professoressa Anna Maria Aiello, presidente di INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Buon pomeriggio e grazie di essere qui. Il professor Andrea Maccarini, ordinario di sociologia dell'Università di Padova, esperto di sociologia dell'educazione, esperienza che ha fatto anche molto con l'OCSE e per cui anche con una visione internazionale estremamente interessante. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E il professor Daniele Barca, dirigente dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena, consulente per molto tempo e con molti ministri del Ministero dell'Istruzione, nonché forse uno dei presidi più innovativi d'Italia. Buongiorno
Grazie,
Daniele.
ben trovato.
Benissimo, adesso mi sento più a mio agio. Prima sono partito vedendomi soltanto in camera, adesso che vi vedo mi sento in un mondo un po' più umano. Questi webinar sono sempre difficili da fare, anche se ne abbiamo fatti tanti. Noi abbiamo circa un'ora e io per semplicità adotterei uno schema 3-2-1, per cui ad ognuno di voi chiederò in un primo giro quali sono secondo voi le tre sfide che in questo momento ha di fronte la scuola. Ovviamente è una domanda abbastanza ampia, sono moltissime le sfide di differenti complessità. Però credo che abbia senso partire con quelli che sono, diciamo, un po' i problemi sul tavolo, alcuni dei quali sono recenti e derivano, dalla pandemia, dalla didattica a distanza e da questa situazione estremamente complessa. Altri invece credo che siano i più rilevanti e forse la maggior parte derivano un po' da fragilità del nostro sistema conosciute da tempo e che vengono acuite in questo momento. E quindi questo primo giro mi porterà al secondo giro con altre due domande su invece le opportunità. Visto che c'è stata una grandissima accelerazione, dobbiamo ancora capire se negativa o positiva, ma certamente c'è stata un'accelerazione nella didattica, nella sperimentazione. Anche purtroppo nelle disuguaglianze e nell'esclusione, però visto che ci sono state queste esperienze molto forti, quali sono due opportunità che abbiamo oggi di fare un lavoro, di farlo magari per la prima volta, insomma, con una forza che prima non avevamo per poter effettivamente avere un vantaggio anche in futuro e non semplicemente tornare a una semplice normalità, ma a una normalità migliore. E l'ultima domanda sarà su un esempio, su un'iniziativa, su qualcosa che magari state facendo. Io, conoscendo il vostro lavoro, so che sono moltissime le iniziative interessanti che ognuno di voi a vari livelli sta portando avanti. E parallelamente cercherò di tenere sotto controllo le domande e quando, mano a mano che arriveranno, ve le porrò. Quindi io direi che ho detto tutto quello che dovevo dire, non voglio più rubare tempo agli ospiti e quindi partirei proprio dalla professoressa Aiello. Intanto grazie ancora di essere qui con noi, è sempre un piacere ospitare un'istituzione importante come Invalsi e peraltro ricordo, magari a chi non lo sa, io l'ho scoperto facendo questo lavoro, una delle più avanzate e più ammirate a livello internazionale. E quindi appunto le lascerei questi 5-6 minuti per fare un ragionamento su quelle che secondo lei, anche dal suo punto di vista, sono tre sfide che in questo momento stanno affrontando le scuole.
Buonasera, intanto grazie di questo invito. Mi fa molto piacere essere con voi e discutere di queste cose che interessano tutti noi. A me pare che tre siano principalmente le sfide che le scuole stanno affrontando. Una prima riguarda la tecnologia. Diciamo chiaramente che non tutte le connessioni funzionano e nemmeno in tutte le zone. Quindi questo crea un problema, diciamo, di fondo. In più, non tutti gli studenti sono dotati dei dispositivi necessari quando servono. Questo, per quanto sia una cosa, come dire, ben nota, un'ovvietà, però costituisce un elemento perché le connessioni dovrebbero essere facili, i dispositivi a disposizione. Io penso proprio che l'intervento che ha fatto Federico Marchetti su Repubblica, Federico Marchetti, il profondo di Jux, ha detto che per ogni bambino ci dovrebbe essere un computer. Questo significa che dovremmo considerare il computer alla stregua del libro di testo che viene offerto agli studenti, sin dalla scuola primaria. Questo è basilare. C'è poi un altro problema che riguarda sempre l'aspetto tecnologico, è il fatto che non basta avere dispositivi da parte anche degli insegnanti per usare adeguatamente la tecnologia. Dovremmo prendere atto in primo luogo che la cultura analogica su cui si sono formati loro e tutti noi adulti è ben diversa dalla cultura digitale nel quale siamo immersi ora. E fare i conti un po' più profondamente con la cultura digitale, non come tecnica operativa da imparare a usare il computer o altri dispositivi, ma proporsi il problema, perché qui, diciamo, non vorrei esagerare, ma si tratta di un cambio di paradigma, un po' come nel cambiamento tra l'oralità e la scrittura, l'umanità ha sperimentato un gran cambiamento che ha riflessi cognitivi. Sta succedendo questo e forse questa consapevolezza non è così diffusa. Il secondo punto riguarda quello a cui lei già accennava, dottor Benussi, ma è l'emergere e l'ampliarsi delle diseguaglianze, che ovviamente non sono un fatto né recente né cosa che riguarda la scuola, perché queste diseguaglianze hanno altre origini, però è chiaro che la scuola deve recuperare l'aspetto dell'istruzione, perché attualmente il problema che stanno sperimentando tutti i paesi è quello di prendere atto del fatto che c'è una perdita di apprendimento. E questo sarebbe per me il terzo punto, perché la presa in carico di questa lost learning significa in primo luogo riconoscere che c'è. Perché ho l'impressione che per quello che riguarda il nostro paese abbiamo un po' la tendenza a mettere la polvere sotto il tappeto. Hanno prevalso delle logiche di sanità, giustamente, il distanziamento, i banchi, a monoposto, però c'è un problema di perdita di apprendimento che è stata misurata, per esempio, in Olanda, avendo loro fatto anche le prove dopo la chiusura delle scuole, e di fatto per i bambini e i ragazzi che hanno una condizione sociale economica più deprivata, questo ha significato un abbassamento del 55% della media rispetto alla sessione precedente degli esami che sono stati fatti negli anni in cui le chiusure non c'erano. Ecco, questi tre punti io credo che siano tre sfide che la scuola sta cogliendo in modo diverso, ma che dovrebbe essere la scuola aiutata, forse il terzo settore, forse altre forme, ma se la perdita è notevole, e su questo io non avrei molti dubbi, anche se ci sono solo stime, non ricerche su questo, in realtà bisognerebbe farsi carico in modo autentico e non facendo finta che tutto funziona lo stesso, a modo solo per la buona volontà di molta gente che si sta impegnando a insegnare come può e come meglio riesce. Grazie.
Perfetto, per cui tecnologia, disuguaglianze e perdita negli apprendimenti o comunque una difficoltà che c'è stata in questi mesi rispetto ovviamente ad avere un certo ritmo di apprendimento. Credo che siano tre temi molto rilevanti e poi magari potremmo anche approfondire quali possono essere appunto le soluzioni. Interessante anche il tema tecnologia, dispositivi e competenze, non soltanto un grande problema di dare questi oggetti ai ragazzi, ma anche di educarli a un nuovo paradigma. Grazie, perfetti anche nei tempi. Se facciamo così riusciamo anche a fare un dibattito poi alla fine e credo che sia anche più interessante e più movimentato per i nostri ospiti. Ovviamente vi ringrazio anche nella semplificazione. Io passerei ad Andrea Maccarini E le farei le stesse domande. Quali sono secondo lei, secondo te, Andrea? In realtà noi ci conosciamo, possiamo anche darci
Sì,
del tu, in realtà lavoriamo,
certo.
ci conosciamo con tutti fortunatamente. E quali sono le tre sfide?
Sì, grazie Lorenzo e anch'io naturalmente saluto tutti e ringrazio per questa bella occasione di riflettere un po' insieme. Beh, diciamo sul problema dell'eguaglianza e della diseguaglianza direi che non mi soffermo perché la Presidente Aiello lo ha già fatto, ma quindi non mi ci soffermo, ma lo ribadisco perché è un tema alla fine direi assolutamente cruciale. Il nostro sistema scolastico già evidentemente affrontava una sfida dell'eguaglianza di opportunità e delle diseguaglianze, evidentemente, ma ecco, in questo caso affronta una sfida che è non nuova, ma è, come dire, rappresenta l'intensificarsi di una sfida preesistente. Ma su questo non torno. Credo che una sfida rilevante sia quella della professionalizzazione degli insegnanti. Anche su questo è stato già anticipato qualcosa, ma vorrei, come dire, sottolinearlo molto. Cioè, c'è l'aspetto dell'uso, evidentemente, delle tecnologie, questo riguarda gli alunni, ma riguarda anche gli insegnanti. Credo che la sfida profonda consista nel fatto che gli insegnanti diventino non solo buoni utenti, ma alla fine ingegneri dell'educazione, costruttori degli strumenti della didattica online, di varie forme di didattica a distanza, e questa credo sia una sfida molto importante, cioè gli strumenti stessi sono spesso prodotti e a volte sono accattivanti da vari punti di vista, ma credo che un'integrazione maggiore tra appunto della progettualità stessa, che del design, diciamo così, degli strumenti didattici sia importante e questo però sia una sfida molto, molto importante. A questo si collega poi un'opportunità, quindi ne parlo dopo, ma è anche evidente che le sfide viste da un altro lato possono essere anche opportunità. Un altro punto che credo molto importante sia quello della socializzazione, cioè la perdita di apprendimenti, prima lo sottolineava la professoressa Aiello, c'è una perdita molto molto rilevante che riguarda appunto anche la socialità, la socializzazione. Questo, come dire, anche qui se ne parlava come uno degli effetti possibili della tecnologia, in realtà la tecnologia va indagata meglio nei suoi effetti sui soggetti, ma gli effetti negativi, ma anche evidentemente quelli positivi. Qui siamo di fronte a un fatto, però, diciamo così, il tempo non organizzato e non strutturato, dei giovani, e ovviamente si pone la questione in modo diverso a seconda dell'età, per i bambini, soprattutto il tempo non organizzato, non strutturato, era già, come dire, largamente in declino, lo è stato per decenni, e questo si lega evidentemente a tutto un modo di organizzare gli ambienti sociali, no? Gli ambienti delle nostre città. Adesso però se ne sta andando anche il tempo comune, il tempo dello stare insieme, strutturato e organizzato, tra cui evidentemente ha una grande importanza quello della scuola. Questa è evidentemente una grande sfida, perché se questo tempo tende a scomparire, avremo effetti molto, molto, molto importanti. Credo che un'altra sfida, e qui finisco, sia quella della, chiamiamola, alleanza o rialleanza con la famiglia. Evidentemente questo andrebbe approfondito a lungo, ma il rapporto della scuola italiana con la famiglia, con le famiglie, è sempre stato evidentemente complesso. Qui noi quello che stiamo vivendo, e anche qui ovviamente si pone diversamente a seconda dell'età, degli ordini e gradi di scuola, per così dire, la giusta distanza sembra più difficile ancora da trovare. E quindi in questo senso la rialleanza in cui questi vari attori dell'educazione, tra cui le famiglie, trovino un loro ruolo e la giusta distanza e la giusta relazione tra di loro è essenziale. Tra i problemi della didattica a distanza nel semestre scorso, quello primaverile, c'è stato per l'appunto anche questo, no? Di quanto solo le famiglie, e questo è il tema della diseguaglianza, avessero a disposizione risorse sufficienti per garantire, no? La frequentazione delle lezioni a distanza, ma anche poi del ruolo che in queste si assume. Gli insegnanti spesso hanno percepito la presenza ombra o non tanto ombra delle famiglie dall'altro lato in una modalità inedita, evidentemente, e che capace di influire anche sulla qualità delle lezioni, sul tempo scolastico in quanto tale. E questa credo sia un'altra sfida da tenere presente, perché poi alla fine, come dire, anche di questa partnership si è sempre parlato ed è sempre stata un tema diciamo così, non delle tecnologie in questo caso, ma delle agenzie convergenti, sull'educazione dei ragazzi e dei bambini.
Grazie, grazie. Per cui abbiamo una sfida della professionalizzazione degli insegnanti e se posso sintetizzare brutalmente nell'imparare nuove competenze per poter affrontare lezioni più complesse, basti pensare che non si ha tutta la struttura scolastica che aiuta, no? E quindi, perché comunque sia, i banchi, i ragazzi seduti, certamente aiuta e bisogna reinventarsi, e questo che sia, credo che sia un tema molto interessante. Certamente il tema della socializzazione, a differenza con differenti gradazioni e sfumature per le differenti età, ma non pensiamo che un ragazzo delle superiori abbia meno problemi che un bambino, tutti hanno problemi rispetto a questo tema. Molto interessante anche questa idea del tempo dello stare insieme. Perché in effetti è un po' angosciante, però io ho due figli, tutti abbiamo insomma esperienza, ci si isola moltissimo, è dovuto all'isolamento sociale, siamo costretti, però questo avrà delle profonde, probabilmente, conseguenze psicologiche. E una nuova alleanza con la famiglia, il patto educativo, credo che sia anche questo un tema. Abbiamo visto, noi col progetto Riconnessione qui a Torino seguiamo più o meno 300 scuole, per cui una grande quantità di insegnanti, e ne abbiamo sentite di ogni, mamme che appaiono all'interno delle lezioni, non si può, non va bene, anche per le norme sulla privacy, non si deve fare. Poi è ovvio che se il bambino ha 6 anni lo capisco, ma se ce ne ha 14 anche no, piuttosto che wall screen per copiare con 12.000 differenti canali di comunicazione paralleli. Estremamente piuttosto che famiglie che o violentemente chiedono di fare la dad sitter, scusa Daniele, so che ti cito, ma adesso ti darò la parola, e per cui vogliono che i bambini stiano tante ore davanti al monitor, così non ci si occupa più di loro, piuttosto che invece mamme che non vogliono, o comunque si hanno una serie di riserve nel mandare i figli a scuola per mille motivi certe volte. Per cui è veramente una situazione complessa. E su questo proprio passerei la parola a Daniele, che essendo dirigente scolastico di una scuola, in particolare di una scuola media estremamente bella, estremamente innovativa da tutti i punti di vista, sia architettonico che delle persone e delle cose che fanno, forse ha una visione ancora più sul campo e per cui anche a te, Daniele, chiederei dal tuo punto di vista quali sono le tre sfide in questo momento.
Buonasera a tutti, grazie Lorenzo per l'invito. Io qui dovrei essere, diciamo, l'istituzione, no? Nel senso che sono la scuola e è quello che ne consegue, però vorrei un po' capovolgere l'ottica con le tre idee. La prima, secondo me, questo periodo, il lockdown, e ora in questo tempo, ci sta interrogando su che cos'è la scuola in presenza, no? Su che cos'è la scuola a distanza. Quella distanza è qualcosa tutta da inventare, io lo chiamo e-learning per non confondere le acque, ma insomma, sta svelando questo periodo le difficoltà che abbiamo nel fare la scuola in presenza. Io non sono così sicuro che noi facciamo una scuola eccezionale in presenza. Guardate, io da sempre sono dubbioso di questa roba. Il fatto che non possiamo farla aumenta il mito della scuola in presenza. mi auguro che un giorno si farà uno studio su questa cosa, però davvero non sarei proprio convinto. C'è un valore grande della presenza che è la relazione, lo hanno detto anche gli altri qui presenti, gli altri relatori qui presenti, e naturalmente sono più autorevoli di me, ma tolto quello, ma siamo sicuri davvero che i livelli di competenze che noi vogliamo, che servono per le sfide nel mondo, passino attraverso quella presenza? Lorenzo, non vorrei essere, come dire, fuori tema, però davvero credo che la grande difficoltà che noi stiamo avendo è in prima battuta questa, cioè ci sta svelando che tutti i ragazzi che hanno difficoltà, tutti i ragazzi che non ci arrivano, certo viene amplificato dal fatto, giustamente, come diceva la dottoressa Iello, la professoressa Iello, dal fatto che manchi una connessione. Anche io, sai, su questo ho mille proposte, anche alcune molto semplici, che non abbiano una macchina, un PC, eccetera, ma quelli già in classe soffrivano. Il tema è questo, quelli già in classe soffrivano, e non poco, e soffrivano tanto. A tutti piace avere la classetta con i 7, 8, 9, 10, ma io spesso ripeto ai miei insegnanti, a me interessano i 4, 5, 6, e intendo i 6 fatti, quelli che dovrebbero essere dei 5 invece arrivano a 6. Ecco, questo è il primo argomento. Secondo me la grande riflessione che ci sta portando, almeno quella che sto tentando di portare anche nella mia scuola, è: ma cosa facevamo in presenza? Perché è davvero questo il limite. Se a distanza ci manca la cultura, giustamente, sono d'accordo con quello che hanno detto gli altri relatori, non è un problema solo di tecnologia, è un problema di cultura del digitale. Che ci facciamo questi strumenti? Ma guardate che questo amplifica soltanto un disagio che già esiste in presenza. Faccio un esempio su tutti e poi passo al secondo punto, l'inclusione. Noi in molte realtà c'è ancora l'aula disabili, ragazzi. L'aula disabili è una roba che è ghettizzante, è dir poco. Noi siamo i migliori al mondo sulle carte, sui documenti, sul curricula, siamo i migliori, ma poi abbiamo l'aula disabili. Allora, questo per fare proprio un esempio di come probabilmente il salto che ci sta chiedendo questa epidemia è un salto culturale molto, molto forte anche nella presenza. Secondo tema, che è legato al primo, manca lì nelle scuole, manca un'idea di scuola. Cioè, che io metta mio figlio alla scuola Mazzini o metta mio figlio alla scuola Garibaldi è perfettamente uguale. Questo, rispetto all'online, rispetto a tante dimensioni, non aiuta assolutamente, perché di fatto quali sono le scuole che hanno affrontato meglio questo periodo, che hanno dato delle risposte più immediate? Non tanto quelle tecnologiche, ma quanto quelle che avevano dietro un'idea di scuola, cioè dire: noi siamo questa roba qua, che ne so, siamo una scuola inclusiva? Siamo una scuola che porta dentro tutti i ragazzi? Siamo una scuola che vuole utilizzare l'online? Ecco, chi aveva un'idea di scuola l'ha tradotta immediatamente, chi non aveva un'idea di scuola si è trovato a fare quella che io chiamo, visto che ci stiamo giocando oggi, la didattica a distanza in emergenza, no? A mettere una pezza rifacendo quello che si faceva in presenza. Terzo punto importante, non banale, l'ha citato il professore prima, le famiglie. Io farei un grande censimento nazionale chiedendo alle famiglie: ma che volete dalla scuola? Perché questo non è un tema banale. Io continuo a fare una scuola innovativa che apre al pomeriggio, che chiude alle 18:30, che offre un sacco di servizi, ma poi alla fine ti chiedono che siamo preparati per il liceo. Allora, a me va bene pure preparare per il liceo, figurati, io ho fatto il liceo, come dire, posso io non essere d'accordo? Assolutamente, sono un filologo romanzo, posso non essere d'accordo? Assolutamente. Tuttavia, in una scuola pubblica e statale, io devo portare a successo tutti i miei 25, 26, 27 studenti che ho in classe, e non posso tutti prepararli al liceo. Una volta il prof Tiriticco, tanti anni fa, li chiamava livelli essenziali della prestazione, no? Noi dobbiamo pensare a questi ragazzi qui. Il grande scontro che ho avuto io con le famiglie non è solo e non tanto facciamo la didattica in presenza, a distanza, eccetera, ma soprattutto sull'idea di scuola, perché ovviamente quando non sei più presente e quando inizi a entrare in classe a capire quello che succede, capisci anche che la tua scuola è differente. Quindi questo è un tema molto importante. Lo so, Lorenzo, e ti ho deluso parlando dei massimi sistemi, Però temo che questo periodo ci stia portando verso una riflessione molto, molto più ampia. Poi, giustamente, io ho la responsabilità di dare le macchine, fare l'online, farlo in modo più qualitativamente migliore, eccetera, eccetera. Però quello che stiamo scoprendo è che davvero la scuola non è capita forse dalla società. Cioè c'è un distacco che, meno male che in qualche modo lo stiamo scoprendo e conoscendo, insomma. Spero non essere stato lungo.
No, grazie mille Daniele, anzi mi fa molto piacere, tu hai aperto dei temi molto, molto, molto belli. Poi ti chiederò anche un po' come hai organizzato la tua scuola, perché la scuola di Daniele da questo punto di vista è un esempio fantastico, perché nessuno... Vabbè, poi lo racconti tu, però insomma che certamente non ha fatto la didattica in presenza online senza nessun cambiamento. Per ripetere un po' i tre punti, giustamente la domanda non è tanto com'è la didattica a distanza, ma qual è la scuola in presenza. Sono molto d'accordo, e quello è anche un po' quello che avete ricordato anche tutti voi, sul fatto che i problemi sono problemi noti, sono problemi antichi che vengono acuiti in questo momento, ma la riflessione è quella. Io ho avuto modo di lavorare spesso col Ministero dell'Istruzione, lo dico in modo un po' così semplice, però in questo momento c'è grande attenzione all'ufficio di collocamento, cioè questi milioni di insegnanti, e forse meno attenzione, non che non sia un problema, per carità, ma meno attenzione a costruire un'idea di scuola del XXI secolo. E come ricordava la professoressa Aiello prima, va bene la salute ma anche la didattica, cioè bisogna cercare. In questo momento abbiamo un po' capito, ecco, forse questo, che il Ministero ha un po', forse giustamente, concentrato su un punto ma non sull'altro. Seconda cosa, l'idea di scuola, certo, io purtroppo l'ho vista l'aula disabili, anche in scuole bellissime, e in effetti poi magari la chiamano in modo un po' diverso, e questo forse anche le famiglie, su questo che si dovrebbero interrogare loro e poi interrogare anche la scuola, qual è l'idea generale che vogliamo perseguire insieme. E poi collego anche qui quello che avete detto un po' tutti e tre, c'è un tema su quanto si è perso, quanto andiamo veloci, questo lo vorrei sottolineare, nei licei che tu hai nominato si ritorna quest'anno e si corre come dei matti per cercare di recuperare quello che si era, le pagine del libro che si erano perse l'anno scorso, no? E questo rischia di diventare una bomba a orologeria nella testa di adolescenti che già sono in lockdown, magari hanno avuto la malattia o hanno familiari con la malattia, e in più devono studiare il doppio più veloce con tutte le difficoltà del caso. Grazie. E intanto io me le segno, e poi secondo me, anche se soltanto in un'ora, emergeranno delle cose estremamente interessanti. E quindi richiederei alla professoressa Aiello invece... quelle che secondo lei possono essere le opportunità su cui lavorare in questo momento.
Bene, io intanto sono d'accordissimo col dirigente Daniele Barca, perché è vero, la scuola deve cambiare, era un titolo di un libro di molti anni fa, quindi immagino a maggior ragione, ma io trovo che se gli insegnanti non si sono limitati a trasferire la loro lezione dalla classe al computer lasciando tutto tale quale, ce ne sono stati altri che hanno valorizzato l'ambiente, per esempio domestico, per far fare delle attività, cioè hanno preso in carico l'apprendimento informatico che realizziamo tutti noi come esseri umani quando siamo posti in situazioni sensate e automaticamente impariamo. Ecco, questa integrazione fra modi diversi e fonti diverse dell'apprendimento, questo credo che sia un'esperienza importante che molti hanno fatto, forse non tutti sicuramente, però si potrebbe valorizzare appunto l'apprendere degli studenti, quando è un apprendimento che si rivolge all'ambiente esterno con occhi intelligenti, con prospettive proposte, con attività proposte, perché il problema è proprio quello, e nello stesso tempo questo può essere un elemento ulteriore di varietà dell'apprendimento. A questo ovviamente si collega la valutazione, perché la valutazione di questo tipo di apprendimenti si può fare in modi diversi e non soltanto quelli più tradizionali, con prove scritte o esami e interrogazione orale. Ecco, rendere visibile, come un termine un po' tecnico è stato detto riguardo all'apprendimento informale, questo è un risultato importante che può avvenire proprio alla luce di questa esperienza di apprendimento diversa che sono state realizzate in questa didattica a distanza, e conseguentemente diciamo l'esito che potrebbe essere visto come esito migliore. Io mi chiedo se stesso, e spero di sì, che se gli insegnanti a settembre o anche già alla fine della primavera così complicata abbiano scambiato opinioni fra loro, perché questo è sicuramente qualcosa che mettere in comune sia i dubbi, sia le proposte, sia gli espedienti che si sono inventati, questo potenzia la loro dimensione professionale e può essere un ulteriore elemento aggiuntivo. E poi, come ultima cosa, ma forse la più importante, secondo me in questo periodo a tutti i gradi scolari, in tutti i gradi scolari, si è avvertito da parte degli studenti il bisogno di scuola, cioè chi va a scuola si sente in questo momento fortunato rispetto a quelli che non ci vanno. Allora, se noi pensiamo alla nostra esperienza di studente, un professore che mancava, la scuola chiusa un giorno, olè, era festa, mentre invece noi adesso in questo momento credo che andrebbe valorizzato questo aspetto al rientro in classe, perché si tratta indubbiamente dell'imparare insieme. Io ho studiato discutendo si impara, quindi sono assolutamente d'accordo che dal punto di vista cognitivo funziona l'interazione, proprio perché si devono dare le ragioni agli altri di quello che si pensa quando si fa un'affermazione, ma dal punto di vista anche relazionale, il fatto di scoprire che la scuola è con i suoi riti anche, come dire, inquadranti in questo senso, e questo inquadra sia gli insegnanti che gli studenti, ma che ci sia bisogno di scuola. Ecco, questo secondo me è una cosa molto importante, forse direi che il risultato migliore di questa assenza dalla scuola, che a rientro in classe, quando sarà possibile tornare a quella normalità, che spero modificata proprio per quello che ha detto prima Daniele Barca, ecco, però rimane, sia valorizzata questa esigenza che gli studenti stanno esprimendo, perché ragazzi che stanno fuori dalla scuola o che protestano per avere la scuola, beh, alla mia epoca, ma forse all'epoca di molti di noi, non si sarebbero mai visti, sarebbe stato qualcuno che il momento dopo veniva preso di forza e portato in un ospedale apposta. Prego.
Grazie, grazie mille, e assolutamente sono molto d'accordo. Io ho visto Anita il primo giorno, perché passo davanti, è la scuola qui del mio quartiere. Anita è questa ragazzina delle medie che è da un po' di giorni che col suo banchetto si mette davanti all'ingresso della scuola per dimostrare, poi lasciamo perdere, il ragionamento è complesso e ovviamente nessuno dice che bisogna aprire per forza, c'è un grande tema di pandemia, è chiaro. Però è molto bello, devo dire, perché poi Anita un giorno era da sola, poi il giorno dopo erano in 3-4, io ho pensato, passando, ma poverina, si prende freddo, perché comunque è una ragazzina giovane, però un messaggio molto bello. Il tempo scuola è tempo prezioso, e questo in effetti non era assolutamente scontato. E poi ha parlato di apprendimento informale, e secondo me, legando anche a quello che diceva il professor Maccarini prima, professionalizzazione degli insegnanti, un modo un po' diverso, non utilizzare solo quei due o tre strumenti burocratici classici che sono il libro di testo approvato dal Ministero e la disposizione dei banchi industriale, no? In cui io trasmetto, ma lavorare di fantasia, di creatività. E anche la condivisione. Io, ecco, su questo anche noi abbiamo un'esperienza qui, la comunità di insegnanti di Torino, il fatto di condividere, di confrontarsi, certamente può essere una cosa interessante e da valorizzare in futuro. E quindi passerei la parola ad Andrea, e chiedendogli anche secondo lui quali sono, dal suo punto di vista, ovviamente più attento al sistema e peraltro di noi è l'unico insegnante, tra le altre cose, per cui almeno in questo momento che entra in aula e ha anche a che fare con la pratica.
Sì, anche se di bambini grandi, ma comunque...
Di bambini un po' grandi, sì.
Sono bambini grandi, sono spesso, nei loro bisogni, voglio dire, più simili di quello che sembri ad altre età. Comunque, bene, no, grazie, io naturalmente concordo con la massima parte di quello che ho sentito, mi soffermo su due aspetti, per certi versi ci sovrapporremo fatalmente. Uno è la personalizzazione. Io credo che, ecco, di personalizzazione nell'educazione, nell'educazione scolare, si è parlato spesso. Ancora in questi giorni leggevo sui giornali qual è il segreto delle scuole migliori: la personalizzazione, nel senso della capacità di strutturare e seguire percorsi dei vari studenti che rispecchino i loro bisogni formativi e le loro specifiche modalità di apprendimento, che non sono uguali per tutti, appunto nelle forme, nella modalità. Credo che il ripensamento che è in atto, o perlomeno che abbiamo sicuramente bisogno di intraprendere, possa portare utilmente, potrebbe portare in questa direzione, diciamo di prendere molto sul serio la personalizzazione e di utilizzare gli strumenti che già ci sono e strumenti innovativi per perseguirla in modo più intenso, in modo più profondo. Diciamo, mi soffermo più lungamente su un altro punto. Su questo, in un certo senso, Daniele Barca mi aveva anticipato prima parlando delle sfide, ma questa sfida è anche appunto vista da un altro lato un'opportunità, cioè questa, che ha molti livelli poi. Evidentemente l'innovazione, che è una sfida, ma è un'opportunità, un ripensamento di un'idea di scuola, va di pari passo con la distintività, cioè se una scuola anzitutto al suo livello, a livello di singolo istituto, non ha un'idea di se stessa, che vada al di là di uno strumento burocratico che deve produrre perché deve dire che noi faremo questo o quest'altro, raggiungeremo questi obiettivi, ma in un senso tutto sommato generico, ecco, se una scuola non ha un'idea di sé, di che cosa è un'idea di sé, il più possibile condivisa, diciamo, tra i vari attori che in quella scuola partecipano. Ha ragionissima quando dice: ma a me piacerebbe chiedere alle famiglie, ma voi cosa vi aspettate? Quali sono le vostre aspettative? Ed evidentemente come immaginate che queste possano essere conseguite. Quindi la distintività è da un lato una sfida, ma qui un'opportunità, cioè c'è l'opportunità di riuscire a essere progettuali come forse non lo si è mai stati prima a un certo livello. Questo vale a diversi livelli, a livello della singola scuola, ed ecco perché la professionalizzazione di tutti i suoi attori è molto importante, ma poi vale a livello anche più macro e appunto di sistema. Faccio tre esempi ai vari livelli. A livello, tanto tu Lorenzo mi dicevi che appunto io sono l'unico insegnante tra i presenti al momento. Una delle cose personalmente che ho sempre trovato più noiose, ma nel modo più assoluto e nel mio caso quasi patologico, è la fase di verifica, diciamo gli esami, quando si testano gli apprendimenti in qualche modo. E i miei tentativi, siccome la noia è uno dei più grandi motori della creatività, secondo me, per cercare di non annoiare anzitutto me stesso, i tentativi che faccio con alterni risultati, sono appunto di trasformare un po' le modalità di testing. Ecco, per esempio, la trasformazione anche tecnologica che abbiamo davanti probabilmente ci pone l'opportunità di rendere il momento del testing una parte molto più integrante dell'apprendimento stesso, e non semplicemente la fase in cui viene misurato l'apprendimento, ma una fase in cui l'apprendimento stesso si intensifica, viene approfondito, si incrementa. Capisco che da un punto di vista teorico uno potrebbe dirmi: guarda che è già così nella teoria. Vorrei vedere empiricamente quante volte è davvero così, però, e invece quante opportunità abbiamo come dire, di essere creativi da questo punto di vista. Un secondo punto è, sempre stando dentro questo ragionamento di avere un'idea di scuola, la innovazione tecnologica possiamo gestirla in termini di equivalenza funzionale, cioè come dire, è già tanto. Professoressa Aiello lo diceva prima e sono ovviamente d'accordo, già tanto se a livello delle infrastrutture noi riusciamo a garantire appunto, no, un'istruzione che invece rischia di saltare, rischiando di perdere apprendimento. Però la possiamo vivere come appunto equivalenza funzionale, cioè riusciamo a garantire più o meno le stesse funzioni, no, che si svolgono in presenza, oppure dare davvero luogo a quel cambio di paradigma a cui si accennava. È evidente che qui la base infrastrutturale diventa ancora una volta rilevantissima, no? Perché cambio di paradigma, ma se poi, come dire, l'infrastruttura non ci viene incontro, cioè qui c'è l'opportunità di davvero ripensare l'insegnamento in modo tale da espandere la cognizione da un punto di vista puramente con l'apprendimento da un punto di vista puramente cognitivo, da un punto di vista sensoriale, da un punto di vista, come dire, di fare dell'apprendimento un'esperienza veramente diversa rispetto al passato, un'esperienza di immersione in ambienti, un'esperienza differente. Questo è davvero importante. A livello di sistema, poi è proprio il curriculum che potrebbe essere coinvolto, cioè che cosa ancora dobbiamo imparare allora, che cosa si aggiunge, che cosa. Su questo non abbiamo adesso il tempo, ma sarebbe evidentemente un grande tema, no? Quello del curriculum, perché le ricerche sui paesi che sono più innovativi come sistema paese dicono poi spesso che per quanto concerne evidentemente il sistema di istruzione, perché l'innovatività di un paese è ovvio, dipende da tanti fattori, ma per quanto dipende dal sistema di istruzione, questa capacità innovativa si lega a dei blend ben riusciti, a dei mix ben riusciti tra una forte, come dire, spinta anche tecnologica dentro l'educazione e a una, prima si parlava di filologia romanza, a una. Non alla dimenticanza, tutt'altro, ma invece ha una rafforzata insistenza su una certa formazione umanistica. I mix di questo pare producano degli esiti fortemente innovativi a livello sistemico. Su questo credo che abbiamo l'opportunità di ragionare con urgenza.
Grazie mille, hai introdotto dei temi abbastanza articolati e non so se riesco a riassumerli, e certamente è difficilissimo in così poco tempo affrontarli tutti, però è molto interessante anche credo per chi ci ascolta. La personalizzazione, noi abbiamo anche un grande tema di bisogni educativi speciali sempre più diffusi e questo secondo me ci si può molto bene collegare. L'innovazione anche qui nella didattica e in particolare il tema della valutazione, e credo che ovviamente, grazie a Dio, cioè è un dato di fatto che online sia facilissimo copiare, per cui questo forza a immaginare percorsi di valutazione differenti e potrebbe essere una grande occasione. E poi la tecnologia come uno strumento non soltanto per fare le stesse cose che facevamo prima a distanza, ma per cambiare il paradigma. Cercare, provare a cambiare il paradigma e se io mi sono per sintetizzare verso un apprendimento forse più attivo, forse meno legato all'ascolto soltanto. Faccio la stessa domanda a Daniele, quali sono secondo te le opportunità in questo momento che vedi anche nella tua scuola?
Ti ringrazio, poi ti ringrazio anche di avermi messo in un panel così simbiotico, no? Io in genere scherzando dico che quando siamo vicini alle elezioni, in momenti difficili, non bisogna mai andare a cena con chi la pensa come te. Però oggi è davvero bello perché troviamo tante consonanze. Poi dico, insomma, Benjamin ce l'ha insegnato, questa è proprio l'epoca della riproducibilità, quindi copiare, come dire, fa parte del mondo in cui viviamo e contrastarlo è difficilissimo. Tolte le battute, colgo due temi. Mi riallaccio ai due professori proprio perché credo che sia importante questa collaborazione tra scuola e chi fa ricerca, chi riflette. Il primo tema mi è piaciuto moltissimo, il riferimento al dare compiti diversi a casa utilizzando l'online. Questo utilizzare anche gli oggetti, le cose da fare. Io cito sempre come grande esempio le colture idroponiche, no? Durante il lockdown la prof di scienze alle scuole medie dava ai ragazzi da realizzare delle colture idroponiche, costruirle a casa con i pochi mezzi che si potevano avere durante il lockdown. Io credo che l'online non è solo utilizzare le risorse digitali, elettroniche, che questo ha un suo valore, ma è anche portare la realtà nella scuola che non sempre riesce ad entrare. Sì, ci sono molte esperienze, però questo essere a casa ci ha insegnato in maniera molto, molto, molto forte che nell'apprendimento devo pur anche portare dentro casa mia. Un esercizio di lingua in cui descrivo in lingua gli spazi e gli arredi che sono in casa mia, un esercizio più valido di 1000 lezioni sul libro. E quindi ringrazio davvero la professoressa Aiello per questo stimolo. È una cosa che abbiamo provato a fare in 1000 maniere. L'abbiamo messo addirittura nel nostro piano e-learning, no? Perché dal piano della didattica digitale integrata abbiamo fatto un piano e-learning della scuola, dicendo che se dovessimo andare in lockdown, non preoccupiamoci solo di fare ciò che avremmo fatto abitualmente, ma proviamo anche a fare qualcosa di diverso utilizzando la realtà. Del resto, ci consigliano tanto di andare in outdoor learning, di utilizzare i musei, ma non siamo abituati a fare questo lavoro di integrazione, dove con un cellulare io raccolgo delle immagini, raccolgo degli audio, dei video e poi li monto per fare una presentazione o per fare un'argomentazione scientifica, didattica, eccetera, eccetera. Invece, credo che questa sia un'occasione fantastica. Tra l'altro, vabbè, non è piaggeria, perché sai, Lorenzo, che sono persona quanto più lontana piaggeria. Per esempio, ho visto tutto il lavoro sull'Open Invalsi, no? Tutti questi video che noi stiamo provando a far girare, non è facile, però stiamo provando a far girare con i nostri insegnanti, lanciano un'idea di cose da fare, il che non vuol dire materializzare l'apprendimento, non vuol dire assolutamente questo, vuol dire legarsi alla realtà. E in questo è paradossale, ma il virtuale, l'e-learning, dà delle opportunità pazzesche. Se io sono a casa e costruisco la serra, sto facendo una roba pratica, ma che dietro c'è una riflessione. E il secondo spunto bellissimo del professore, invece, è davvero, noi lo chiamiamo a scuola, oltre le discipline. Che cosa vuol dire? Ci stiamo accorgendo, anche nelle scuole medie, che in qualche modo gli apprendimenti che diamo sono troppo rigidi e fissati alle discipline. Probabilmente bisogna superare questi confini, non dico cose nuove, nella nostra tradizione pedagogica, in tanti studi, però dovremmo davvero sforzarci di uscire dai limiti e dai confini, creare anche, come dire, delle unità didattiche, delle unità di apprendimento dove metto insieme l'umanistico e lo scientifico. Lorenzo, tu prima mi sollecitavi a ricordare un po' le cose particolari che facciamo. Lo dico molto rapidamente, però è molto interessante. Il lockdown ci ha insegnato che avremmo bisogno non solo di professori, ma avremmo bisogno anche di tutor a scuola, cioè di persone più vicine ai ragazzi, in qualche modo, non consenzienti, ma più vicine ai ragazzi, che in qualche modo riescono a fare con loro un vero lavoro di accompagnamento. L'abbiamo scoperto per i disabili, no? I DSA, durante il lockdown avevamo bisogno di chi li seguisse da vicino. Noi l'abbiamo tradotto nel presente, cioè con il personale Covid che ci diceva di fare gruppi di apprendimento, abbiamo smembrato le classi in due parti e una parte lavora nei due pomeriggi che abbiamo proprio sul tutoraggio. Fanno un lavoro di tutor. Che vuol dire di tutor? Che li seguono sulle difficoltà, fanno i compiti, eccetera, eccetera. In orario curricolare, questa è la particolarità. Ma appresso a questo, grazie al fatto che abbiamo vinto anche un bel bando ministeriale, ci abbiamo messo dei progetti particolari, appunto, di superamento delle discipline. Il più bello, lo racconto rapidamente, è l'USI. Abbiamo fatto la prima scuola italiana, credo, spero, di intelligenza artificiale per i ragazzi di scuola media. In orario curricolare fanno 2 ore settimanali di questa roba qua, dove dentro c'è la matematica, c'è la tecnologia, c'è l'arte, c'è lo storytelling. Insomma, abbiamo provato a dare quello che poi fuori il mondo chiederà, una competenza che non sia solo monodisciplinare, ma che sia davvero aperta.
Grazie, grazie mille Daniele. Stiamo dicendo cose estremamente interessanti e credo che adesso ci sia solo il tempo di fare l'ultimo giro. Io però me le sono segnate, credo anche le molte persone che ci seguono. L'ultima domanda è su un progetto, un'attività, qualcosa che stiamo facendo che sia un esempio, ecco, un'iniziativa che in questo momento vedete come significativa o perché la state conducendo, perché ne siete a conoscenza e che possa appunto aiutarci in questo percorso di cambiamento. Professoressa Aiello.
Bene, noi come Invalsi ci siamo interrogati su come potevamo essere utili, perché quest'anno ovviamente non avevamo fatto le prove, però abbiamo pensato che valorizzando ciò che sappiamo dalle nostre prove censorie, cioè che cosa gli studenti, quali sono le difficoltà maggiori che troviamo nelle prove ai diversi gradi scolari. E quelli in qualche modo li abbiamo classificati come ostacoli cognitivi, perché se attiravano molti più errori degli altri item, qualche ragione c'era. Individuati questi ostacoli cognitivi, abbiamo chiesto proprio ai docenti che collaborano a mettere a punto le prove di costruire dei video che da un lato mostrasse appunto gli esiti ai diversi gradi scolari. Per esempio, l'11 novembre c'è stato appunto un seminario su questi video da parte di un professore di matematica, Domingo Paola, che ha spiegato la probabilità ai diversi gradi scolari, così come veniva proposto nelle diverse prove, e mostrava le ragioni di queste difficoltà. Paradossalmente si vede che con l'avanzare degli anni, nell'ultimo anno della maturità, in realtà gli errori sulla probabilità addirittura aumentano. E lì ci ha dato modo di riflettere, e questa è la cosa che mi sembra molto importante, sul fatto che se ci sono degli ostacoli cognitivi, a maggior ragione in questo periodo di chiusura delle scuole, questi temi, questi ostacoli saranno stati addirittura maggiori. Quindi noi abbiamo messo a disposizione degli insegnanti, a loro, diciamo, è assolutamente spontanea, non è nessuna imposizione. Gli insegnanti possono decidere quando e come e se usare questo materiale. Questo materiale, appunto, sono dei video che da un lato presentano le difficoltà e le ragioni di queste difficoltà, spiegandole proprio da parte di chi le prove le ha costruite, e poi propongono degli itinerari con delle due prove di verifica che corrispondono appunto alla possibilità del prima e del dopo per vedere come stanno gli studenti prima e come, diciamo, riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati dopo. In questo modo diamo visibilità a un lavoro formativo che mediante le prove si può fare, ma anche soltanto riflettendo su quelle che sono le caratteristiche di questi nostri, esiti, perché essendo proprio una mole di dati censurati, noi siamo analiticamente informati di ciò che costituisce difficoltà. Quindi abbiamo voluto dare evidenza anche a un'altra parte, diciamo, un'altra funzione dell'INVALSI, quella che spesso, diciamo, ci veniva richiesta, ma abbiamo avuto l'occasione di farlo, e questo ri ha riguardato sia temi di matematica, che saranno discussi in tutti nei prossimi mercoledì fino al 2 dicembre, e poi sia di inglese che di italiano. Saranno presentati questi video singolarmente con gli autori e saranno messi a disposizione, sono già a disposizione sul sito di Invalsi Open e sul sito di Invalsi in generale. Quindi in questo senso ci sembra che sia, si chiama percorsi e strumenti Invalsi, ci sembra un modo per poter intervenire in modo, diciamo, di aiuto alle scuole che stanno ovviamente affrontando parecchie difficoltà, e anche quello del learning loss non è piccola. Grazie.
Grazie mille, Open Invalsi, ecco.
3.000, scusate, 3.000 persone che hanno ascoltato per tutto il tempo il nostro webinar sulla probabilità. Questa la dice lunga sulla disponibilità degli insegnanti a seguire delle cose. Questo mi sembra un dato positivo. Scusate.
Molto positivo e anche grazie per aver ricordato la vostra iniziativa estremamente importante. Cogliamo l'occasione per innovare, per cambiare, per fare meglio. Professor Maccarini, anche a te un'idea su un progetto, su un'iniziativa.
Sì, io che non posso certo vantare queste iniziative così articolate e anche così utili da un punto di vista estremamente operativo, però io sono anzitutto un ricercatore, quindi per me progetto poi quasi sempre significa prima di tutto un progetto di ricerca. E nell'ambito delle, appunto, delle ricerche che porto avanti con l'Università di Padova, ma anche grazie spesso, come in questo caso, alla partnership preziosa di Fondazione per la Scuola, uno dei temi cruciali per me in questo momento è quello del nesso, della connessione problematica tra, da un lato, appunto, la forma che la scuola sta assumendo con i mix a distanza, non a distanza, e quelle che mi piace chiamare competenze caratteriali. Ovviamente adesso non stiamo a definire tutto, no? Perché altrimenti andiamo fino alle 3:30, ma della mattina però. Competenze caratteriali nel senso sia capacitante che motivante. Pensiamo alle capacità di lavoro cooperativo, per esempio, no? Di collaborazione, così come anche per altri versi al modo dei bambini e poi dei ragazzi e dei giovani di maturare premure e orientamenti rispetto al futuro. Siamo uno dei tratti di questo periodo è precisamente anche, credo, diciamo così, mettiamola così, la crisi della speranza, ma in un modo non semplicemente così romantico, ma in un, come dire, con effetti anche molto molto seri sulla vita di un paese. Allora, cercare di capire da un lato come dentro i processi di scolarizzazione che avvengono in un modo nuovo, da un lato questo tipo di competenze conferisce un maggior successo, maggiori possibilità di successo entro questa nuova modalità. E circolarmente, però, come le modalità attuali e innovative di insegnamento possono stimolare queste competenze, possono non far crollare, per esempio, appunto, le capacità di lavoro collaborativo e poi a valle di tutto questo la socialità civile. Insomma, c'è dentro un grande tema, no? Dentro la capacità, insomma, che quello che sta accadendo non produca ulteriore individualizzazione a molti livelli,
Certo.
che poi evidentemente hanno un impatto da molti punti di vista. Ecco, in questo momento io mi sto concentrando su questa attività.
Grazie, molto interessante. L'avevi già richiamato prima, e credo che sia uno dei temi della società in generale, non soltanto appunto della scuola. E chiederei a Daniele in 2 minuti, 2 minuti e mezzo, perché sta quasi finendo il nostro tempo, anche lui di proporre un progetto, un'idea, qualcosa che sta realizzando, che secondo lui è significativo in questo momento.
Guarda Lorenzo, completo quello che stavo dicendo prima, pensavo di non aver tempo, quindi mi ero già lanciato. Noi abbiamo 2 rientri pomeridiani, ognuno di 2 ore. Abbiamo diviso le 2 classi in ordine alfabetico, le chiamiamo ogni classe ha una Sparta e un'Atene. Ci serve per motivi organizzativi per il Covid, però poi in realtà li utilizziamo anche didatticamente. C'è un pomeriggio, il martedì, in cui Atene lavora col tutor. I tutor sono questo personale Covid, che spero che siano risorse che ci lascino perché sono veramente eccezionali, ma anche sostegni. Abbiamo dato un ruolo diverso ai sostegni, che lavorano con l'intera classe e fanno sostanzialmente approfondimento. In accordo con gli insegnanti, diciamo curricolari, fanno proprio del lavoro di potenziamento, accompagnamento. Addirittura adesso che abbiamo qualche ragazzo a casa in quarantena, in quarantena volontaria, si collegano in quel momento e c'è un accompagnamento per quello che accadrà nella settimana. Quindi il tutor svolge questo ruolo fondamentale. Il giorno dopo, Atene, che il giorno prima ha fatto il tutoraggio, con degli esperti sviluppa delle competenze diverse ma collegate al curriculum. Dicevo prima l'USI, la scuola di intelligenza artificiale, ma c'è chi lavora per esempio sulla tecnologia, sul disegno avanzato, c'è chi lavora sull'espressione del sé. Insomma, quelli che una volta erano, come dire, noi li chiamiamo club, laboratori extracurricolari, li abbiamo infilati nel curricolare, anche con un livello di valutazione che non è semplice, lo dico per la professoressa Aiello perché ci stiamo lavorando tantissimo, perché non è banale una cosa del genere, però è molto importante quell'informale portarlo nel formale, perché io quando vado a valutare Daniele alla fine non posso soltanto valutare Daniele sull'italiano, sulla matematica, ma devo poterlo valutare anche su qualcosa che può aver di più, che magari noi non siamo stati capaci di individuare. Quindi stiamo lavorando con il professore Lerani dell'Università del Salento, quindi ci sta proprio accompagnando in questo processo di elaborazione, in maniera che sia presente anche all'interno della pagella. Quindi gli diamo un accompagnamento in un giorno. Nel giorno dopo gli diamo una competenza che vada oltre le discipline. Credo che questo sia un po' la strada del futuro. Se riuscissimo a avere delle risorse, ci lavoreremmo proprio in maniera anche più stabile. Non è banale, lo dico proprio come organizzazione, come sistema, insomma.
Va bene, io vi ringrazio, mi è piaciuta anche moltissimo questa chiusura sulla scuola del futuro, le risorse e anche la dimensione per delle competenze caratteriali, per cui una scuola che diventa non soltanto una didattica a distanza, supereremo questo momento, ma una scuola più ricca, più complessa e speriamo migliore. Io vi ringrazio, il nostro tempo è finito, è stato veramente un piacere avervi con noi oggi, credo che abbiamo dato un contributo anche a questa bellissima iniziativa del Politecnico di Torino quest'anno tutta online, vi ringrazio e ci risentiremo certamente presto. Grazie e buon pomeriggio a tutti.
Grazie a te,
Grazie a voi.
grazie a tutti. Buon pomeriggio.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.